Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici. E questa sera l'Osservatorio di Dottrina Sociale della Chiesa, Cardinal Vantois, parla di un tema che potrebbe sembrare un po' anomalo, un pochino, potremmo anche dire così inizialmente, un po' fuori tema. Parlare di questo grande scrittore inglese Tolkien, grande filologo, medievalista, glottoteta, quindi inventore anche di linguaggi, e la dottrina sociale della Chiesa. In realtà, proprio perché il nostro tentativo è quello di attualizzare la dottrina sociale della Chiesa, abbiamo trovato che una stupefacente attualità in Tolkien, anche in riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. Basterebbe ad esempio chiedersi inizialmente che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, per capire come Tolkien avesse risposto a questa prima domanda. Se infatti la dottrina sociale della Chiesa risponde alla persona nelle sue relazioni sociali, familiari, politiche, economiche, noi leggendo ad esempio lo Hobbit o il Signore degli Anelli, le opere più conosciute anche attraverso i film di Peter Jackson, che qualcuno ha visto al cinema, oppure leggendo direttamente queste opere, si capisce che l'opera di Tolkien possa rispondere a queste domande che riguardano la dottrina sociale della Chiesa. Se poi noi ci chiediamo, ad esempio, quali sono le fonti della dottrina sociale della Chiesa, e dobbiamo constatare che una delle fonti è la proclamazione della legge naturale, cioè di quella legge che il Dio, il Creatore, ha inscritto nell'essere, nella natura, nel cuore dell'uomo, basterebbe leggere due righe del Signore degli Anelli, quando Aragorn risponde ad Eomer, il quale gli chiede come, vivendo in tempi strani, un uomo potesse giudicare rettamente. Ecco, era il periodo in cui il potere dell'anello di Sauron, il potere del male, sembrava prevalere. La risposta di Aragorn è stupefacente, ha a che fare incredibilmente con la dottrina sociale, naturale e cristiana. Come ha sempre fatto, rispondeva Aragorn, il bene e il male sono rimasti immutati da sempre e il loro significato è il medesimo per gli elfi, per i nani e per gli uomini. Tocca ad ognuno di noi discernerli, tanto nel Bosco d'Oro quanto nella propria casa. Ecco, queste parole incredibili, stupefacenti, ambientate in una storia, la terza era, in una geografia, la terra di mezzo, che sembrano legate ad un mondo solo fantasioso, invece hanno a che fare con il nostro mondo e sono attinenti alle domande della dottrina sociale della Chiesa. Come sempre l'Osservatorio Internazionale Cardinal Vantois fa, noi attraverso due graditissimi ospiti cercheremo proprio di penetrare e di sviluppare queste attinenze di Tolkien con i contenuti della dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo con noi al microfono il dottor Paolo Guglisano, che saluto e ringrazio.
Buonasera, buonasera, grazie a voi per l'invito in trasmissione.
Ecco, il dottor Paolo Guglisano, prestigioso, affianca l'attività di medico da anni, da decenni possiamo dire, un impegno culturale di saggista e scrittore, tra l'altro considerato uno dei più grandi esperti dell'opera di Tolkien, avendo dedicato a questo autore inglese e al suo mondo fantastico numerosi articoli e le più significative tra le sue opere, se pensiamo la mappa della Terra di Mezzo, la mappa del Silmarillion, la mappa dello Hobbit, Tolkien, il mito e la grazia, gli eroi del Signore degli Anelli. Ecco, oltre a questo, il dottor Guglisano ha scritto molto di letteratura fantasy, della cultura celtica. Ecco, qui perderemo tempo veramente prezioso per enumerare tutte le sue opere, che sono davvero considerevoli. Ne cito solo, mi sembra, una per tutte l'ultima, interessantissima, Un uomo per tutte le utopie, Tommaso Moro e la sua eredità, sulla figura di San Tommaso Moro. Ecco, vorrei quindi, iniziamo subito con una prima domanda col dottor Guglisano, proprio il rapporto di Tolkien con la fede cattolica attraverso magari qualche nota essenziale biografica della sua vita.
Certo, Tolkien diciamo che non nasce cattolico, nasce nella fede anglicana, i suoi genitori appunto sono protestanti, ma e nasce tra l'altro in Sudafrica perché il papà era un funzionario di banca ed era stato quindi mandato in una filiale sudafricana, ma dopo poco tempo in cui appunto la sua famiglia si trovava in Africa, papà muore e quindi la mamma rientra in Inghilterra, rientra tra l'altro così, per la precisione, nella città di Birmingham con Tolkien e con il fratellino minore. Dopo un po' di tempo la mamma rientra in contatto diciamo con gli ambienti legati al cardinale Newman, cioè gli ambienti dell'oratorio di Birmingham. Il cardinale Newman, lo sappiamo, una straordinaria figura della Chiesa degli ultimi secoli, un inglese, anch'egli anglicano, poi convertito al cattolicesimo, è diventato sicuramente uno dei più straordinari pensatori della Chiesa degli ultimi secoli. Newman Fund, che è stato, ricordiamo, è stato beatificato pochi anni fa, tra l'altro dal Papa Benedetto XVI, che andò direttamente in Inghilterra proprio a celebrare questa beatificazione. Il cardinale Newman aveva fondato un oratorio, l'oratorio di San Filippo Neri, perché dopo la conversione era andato a studiare a Roma ed era entrato nella congregazione del grande San Filippo Neri e quindi porta la congregazione di San Filippo Neri in Inghilterra. Quindi la mamma di Tolkien entra in contatto con questo ambiente, il cardinale Newman era appena morto quando lei comunque si accosta a questa realtà e diventa cattolica, si converte, rimane molto colpita quindi dall'esempio, dalla testimonianza, dalle opere del cardinale Newman e dei suoi seguaci e quindi battezza poi anche ovviamente i figli della fede. Quindi il piccolo Tolkien dall'età di 9 anni è cattolico e questo avrà sempre una grande importanza nella sua vita, nelle sue opere, questa formazione spirituale, anche perché poi il passaggio al cattolicesimo della famiglia non è un passaggio indolore, perché benché le leggi penali contro i cattolici che in Inghilterra erano rimaste in vigore per 3 secoli fossero state da poco abolite, però essere cattolico era sempre un qualcosa di socialmente avversato e infatti la famiglia della mamma di Tolkien praticamente la allontana, le fa mancare anche il sostegno economico che era necessario dopo la morte appunto del marito. E così a un certo punto la mamma si trasferisce anche con i due piccoli figli in un quartiere abitato prevalentemente da cattolici, un quartiere di Birmingham, un quartiere irlandese possiamo anche dire, perché appunto molti degli immigrati dei cattolici inglesi erano in realtà irlandesi immigrati a lavorare in Inghilterra. E quindi Tolkien cresce nella parrocchia di Sant'Anna e poi va a scuola, proprio nelle sue prime scuole sono le scuole del cardinale Newman, le scuole dell'oratorio, e qui comincia a stringere anche un rapporto di amicizia, oltre che naturalmente perché era un maestro e una guida ma anche un amico, con un padre dell'oratorio che si chiamava Francis Xavier Morgan. E quando Tolkien ha soltanto 14 anni, la mamma muore a causa di una brutta forma di diabete che non poteva neanche curarsi, viste le condizioni economiche appunto molto molto difficili e di povertà in cui erano, sarà questo padre Morgan a farsi carico di allevare il piccolo John, di permettergli di studiare, di permettergli di sviluppare tutti quei talenti straordinari che erano in lui e quindi ne diventa il tutore. Lo aiuta appunto con gli studi, lo guida alla maggiore età, diciamo, e fa sì che appunto Tolkien finisca le scuole superiori, poi vada all'università, vada a Oxford, quindi il più importante ateneo forse del mondo, e qui appunto Tolkien si laurea e poi inizia anche la sua carriera universitaria. Appunto l'autore del Signore degli Anelli e dell'Hobbit fu un grande docente, fu un importante docente dell'Università di Oxford. Quindi queste sono, diciamo così, le prime note essenziali biografiche di Tolkien, dove emerge, ecco, fin da subito questo una vita non facile, una vita segnata anche dal sacrificio. E tra l'altro sicuramente il tema del sacrificio è uno dei temi forti che vediamo nel Signore degli Anelli. Eroi si diventa non perché si è forti, grandi, grossi, dei guerrieri, eccetera, ma si diventa eroi attraverso l'esercizio delle virtù, attraverso anche quell'opera di amore agli altri, che è il sacrificio e la rinuncia. Tutti i grandi eroi del Signore degli Anelli, come dell'Hobbit, sono eroi che passano attraverso la prova della rinuncia, del sacrificio, un sacrificio per amore. Pensiamo ad Arwen, che rinuncia all'immortalità per amore di Aragorn, pensiamo al sacrificio stesso di Frodo, che deve rinunciare all'anello per poter salvare il mondo, al sacrificio della vita di Gandalf, che dà la vita per i propri amici. E sappiamo, non dal Signore degli Anelli ma da un altro libro, che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Gandalf nelle miniere di Moria, appunto, che si sacrifica per salvare i propri amici. Sicuramente quest'etica del sacrificio, della rinuncia a un qualcosa per gli altri, Tolkien l'aveva vista in opera attraverso la propria mamma e attraverso, appunto, quelle asprezze, quelle difficoltà nel vivere che erano state causate sostanzialmente, appunto, dall'essere diventata cattolica, e cattolici i suoi figli. Quindi Tolkien sapeva che questa è una via difficile, che il Signore non ha promesso, come dire, una via larga e comoda, ma che seguirlo significa affrontare delle difficoltà, significa, appunto, intraprendere una via stretta. E sicuramente quest'etica è rintracciabile nelle pagine del Signore degli Anelli, dove naturalmente, come chi ha letto il libro sa, non c'è manifestatamente il Dio cristiano, ma ci sono una serie di simboli che ci aiutano a recuperare, ritrovare, come dire, perlomeno tutto il fascino del cristianesimo, tutta la sua verità, le virtù cristiane, che sono le virtù poi presenti nel Signore degli Anelli, appunto l'amicizia, il dono di sé, il sacrificio, l'umiltà e tutto quanto, sono anche virtù naturali e ci sono mostrate in questo modo, appunto, nel Signore degli Anelli, ma il retroterra sta sicuramente anche in questo, nel vissuto personale di John Ronald Tolkien.
Quindi, ecco, il rapporto con la mamma, poi col tutore che ha accennato, questo padre Morgan, ma anche poi ha avuto un padre gesuita, no? Robert Murray, il quale scriveva delle lettere, ecco, dove diceva, ad esempio, io ne ho qui due righe, che ringraziando proprio di essere stato allevato in una fede che mi ha nutrito e mi ha insegnato tutto quel poco che so. Ecco, questa è una lettera al padre gesuita Robert Murray. Sì. Possiamo indicare, oltre alla lettura del Signore degli Anelli, dello Hobbit, Silmarillion, eccetera, anche la lettura di queste lettere, questa raccolta di lettere, La realtà in trasparenza, che mi sembra che evidenzino ancora di più proprio questo suo percorso, pur nella fatica cattolico, se vogliamo, anche se è vero che direttamente non lo scrive esplicitamente nelle sue opere, però di fatto nelle lettere mi sembra che emerga in modo inconfutabile, quando dice ad esempio della mamma, ecco, che l'ha allevata nella fede, addirittura arriva a dire: mia madre è stata veramente una martire, non a tutti Gesù concede di percorrere una strada così facile per arrivare ai suoi grandi doni, e noi siamo grati, in cui parla di lui e del suo fratellino, dandoci una madre che si uccise con la fatica e le preoccupazioni per assicurarsi che noi crescessimo nella fede. Ecco, e mi sembra tante interpretazioni che prescindano da questa cattolicità, anche se non è manifestata nelle sue opere, sono comunque imprecise, sono comunque da evitare, perché in realtà in questi documenti emerge questa sua cattolicità. Ecco.
Sì, assolutamente. non ne fece mai mistero, perché proprio anche nella vita personale andava a messa tutte le mattine a Oxford, aveva anche, oltre all'amico gesuita padre Mario, anche un amico carissimo domenicano, padre Matthew, e tra l'altro appunto non molto lontano dalla parrocchia che frequentava di Santa Aloysius c'era anche il convento domenicano. E veramente Tolkien aveva, come viveva un'appartenenza forte alla Chiesa, lo racconta, lo dice anche i suoi, d'altronde uno dei suoi quattro figli diventò anche sacerdote, il figlio maggiore, si chiamava John come lui, diventò sacerdote, un altro figlio diventò preside di una scuola cattolica dopo essersi laureato in legge, quindi sicuramente la fede fu per lui uno degli elementi fondamentali e anche quasi costitutivi della sua poetica. Ma appunto qualcuno potrebbe dire, sì però nel Signore Anelli non c'è Gesù Cristo, non c'è, certo, perché è un mondo precristiano, lui ha disegnato un mondo precristiano, per farci vedere appunto magari cosa c'è nel cuore dell'uomo, quali sono anche le passioni, le tentazioni, è una specie di Antico Testamento, se vi permettete il termine, cioè non, come dire, dove non si narrano le vicende del popolo ebraico, ma si narrano le vicende di altri popoli, di altre realtà. Ma c'è appunto sempre nella realtà in trasparenza questo bellissimo libro che raccoglie appunto molte delle lettere che Tolkien scriveva ad amici, ma anche a semplici lettori, tra l'altro era una persona di una grande umiltà, di una grande semplicità e di una grande disponibilità, perché a chiunque gli scrivesse lui rispondeva. In una di queste lettere c'è un passaggio molto significativo, perché dice: nel Signore degli Anelli il conflitto fondamentale non riguarda la libertà, che tuttavia è compresa, riguarda Dio e il diritto che Lui solo ha di ricevere onori divini. In buona sostanza ciò significa che Tolkien voleva rappresentare nelle sue opere il conflitto, potremmo dire, non solo tra bene e male, un po' banalmente, un po', ma voleva proprio rappresentare il problema della religione del vero Dio e l'idolatria. Quando dice riguarda il conflitto fondamentale, riguarda Dio e il diritto che Lui solo ha di ricevere onori divini, questo diritto nel Signore Anelli, che è di Dio, viene, come dire, usurpato, cerca di usurparlo Sauron, il Signore degli Anelli, vuole diventare il Signore del mondo, il padrone del mondo, quindi arrogandosi un diritto che non è suo. Ecco, ricordiamo che il tema dell'idolatria, il problema dell'idolatria, come vero nemico, come vero contraltare del vero Dio e quindi della vera religione, della vera fede, era molto sentito nell'Inghilterra della prima metà del Novecento. Era stato trattato, per esempio, da autori anche che Tolkien aveva letto, come Chesterton. Tolkien era un lettore di Chesterton, e so che l'amico Fabio Trevisan, che conduce questa trasmissione, è un grande chestertoniano. Ebbene, Tolkien più di una volta cita Chesterton, l'aveva letto, lo apprezzava il suo genio, e tra appunto le tematiche che Chesterton aveva affrontato nei suoi scritti, Chesterton poi muore praticamente nel 1936 e l'anno dopo, nel 1937, esce l'Hobbit, quindi possiamo dire la prima grande opera di Tolkien esce solo un anno dopo che è mancato Chesterton. Questo problema dell'idolatria, della tentazione di adorare gli idoli che possono essere il denaro, il potere, eccetera, anziché appunto rendere culto solo ed esclusivamente a Dio, era quindi un qualcosa che era un tema urgente davvero anche nella coscienza di questo cattolicesimo inglese di cui appunto Tolkien era un esponente, insieme a questi altri grandi scrittori, insieme anche a Belloc. Anche Belloc si era occupato di questo aspetto, dice in un suo scritto Belloc: gli uomini a un certo punto volteranno le spalle a Dio e si volgeranno all'adorazione degli idoli. Quindi tentazioni antichissime, peraltro, no? Quindi in fondo Tolkien, allora, anche se non mette esplicitamente il Dio cristiano ci pone questo scenario quasi primordiale. Dagli inizi dei tempi è in atto questo scontro tra Dio, il creatore, e chi tra le sue creature, perché in fondo anche nel Silmarillion si presenta questa mitologia dove c'è un angelo ribelle, Melkor e poi il suo braccio destro Sauron, che si ribellano a Dio, che vogliono innalzarsi al di sopra del loro creatore. Questo è lo scontro primordiale, questo è lo scontro che si ripete anche nel Signore degli Anelli, e quindi vedete, cari amici d'ascolto, non siamo di fronte a un libro, a una storia che ci parla soltanto così di elfi, di draghi, di spade, eccetera, ma c'è veramente molto di più, c'è una filosofia presente nel Signore degli Anelli, nell'Hobbit, che quindi non è soltanto una bella fiaba per bambini o un divertimento per adulti. Ci sono tutta una serie veramente di scenari e di rappresentazioni simboliche di virtù e di ciò che si oppone, appunto, e di tentazioni e di vizi, potremmo anche dire, e quindi questo conflitto è quello che viene rappresentato nel Signore degli Anelli. Quindi non solo banalmente i buoni e i cattivi, il bene e il male, ma un qualche cosa di anche più profondo e anche un pochino di più dettagliato.
Quindi, ecco, un invito ancor più accalorato a leggere con attenzione queste opere. E io, ritornando un pochino alle attinenze con la dottrina sociale della Chiesa, pongo una seconda domanda. Ecco, noi sappiamo che la dottrina sociale della Chiesa ha a cura la centralità della persona, il primato della famiglia come cellula fondamentale della società. Mi sembra che anche in Tolkien, anche se appunto ambientati in un'era diversa dall'era in cui stiamo vivendo, in una geografia diversa, ritornino questi temi qui. Penso così in modo allusivo alla figura di Sam, no? Perché certo. Si fa la famiglia e come chiude proprio in modo straordinario il Signore degli Anelli. Ecco, penso sì. Solo pensando solo a questa figura qui, ma ce ne sono molte altre.
Certo, poi appunto Sam è questo personaggio bellissimo, forse l'eroe più bello del Signore degli Anelli, proprio perché simbolizza l'umiltà. Tolkien ci fa vedere, ci mostra appunto una storia dove ci sono in gioco questioni terribili, cioè c'è in gioco la salvezza del mondo. Se Sauron si impossessasse dell'unico anello, a quel punto instaurerebbe nel mondo un dominio assoluto, il pensiero unico, potremmo dire anche qua in termini moderni, contemporanei, no? E un pensiero unico che vedrebbe un mondo schiavizzato. Contro questo c'è la difesa, diciamo così, c'è l'individuo che vi si oppone, la libertà dell'individuo, che però non è un individuo isolato, anzi così lo vorrebbe il potere, ci vorrebbe isolati, ci vorrebbe controllabili in questo modo, ma c'è una piccola comunità, perché fin dall'inizio è una compagnia che deve affrontare la prova, la compagnia dell'anello, che deve difendere, come dire, i diritti dei singoli e dei villaggi, con la contea, con i suoi hobbit. E poi queste figure come Sam Gamgee, di un umile, di qualcuno che non è un eroe, non è nato come cavaliere, come guerriero, ma è un semplice giardiniere che però, chiamato a farsi carico di un compito, lo porta avanti fino alla fine. E questo compito è quello anche proprio di proteggere, di difendere Frodo. E alla fine Sam, ecco, infatti lo ricordava adesso proprio Fabio Trevisan, Sam torna a casa, e il paradosso di questa grande storia, di questa epica moderna, appunto dal respiro narrativo di un'epopea, però si conclude con un momento molto semplice, molto tranquillo, il ritorno a casa, il ritorno di Sam dalla sua giovane sposa, e dalla sua prima figlia, poi ne arriveranno altre, ci viene detto nelle appendici della storia, quindi la sua famiglia. Ecco, con un quadro così si chiude questa grande epica fatta di combattimenti, scontri, grandi battaglie, oscuri signori, eccetera, eccetera, ma poi alla fine Tolkien sembra ricordarci che la dimensione fondamentale di questo grande viaggio, di questa grande impresa narrata nel corso della storia del Signore Anelli è il ritorno a casa. Si viaggia, si compiono queste imprese, ma quello che conta è tornare a casa dai propri cari. E quindi questa è forse non a caso la conclusione della storia, così apparentemente sottotono, senza fanfare, senza medaglie, con un Sam che semplicemente torna alla vita quotidiana, alla vita di prima, alla vita accanto alla sua sposa e nella sua famiglia.
Sì, anche il fatto che lo stesso Tolkien si considerasse uno hobbit, no? Lui diceva sono uno hobbit, tranne che nella statura, perché in realtà questi esseri molto simpatici, gioviali, ospitali, erano più piccoli dei nani, no? In questo caso Tolkien invece è un uomo abbastanza alto, insomma. Il fatto che si identificasse proprio con questi hobbit, ecco, mi sembra anche importante, ecco, in quanto...
Sì. Guarda, c'è una cosa straordinaria, che è una lettera che Tolkien scrive a uno dei suoi figli, che tra l'altro è quello ancora vivente, Christopher, che nel 1944 deve partire per la guerra, riceve una lettera e deve presentarsi, poi andrà nella Royal Air Force per l'addestramento, e lui gli scrive dicendo: conserva nel tuo cuore la tua obbitudine. Che sembra una cosa incredibile, sembra un paradosso, ma un padre che dice a un figlio che sta partendo per il fronte, che forse non rivedrà, che cosa gli dice? Conserva nel tuo cuore la tua obitudine. In effetti il signore Anelli nel 44 era ancora di là da venire, mancavano ancora 10 anni, ma queste storie, non dimentichiamole, Tolkien le ha cominciate proprio a scrivere per i suoi figli, per i suoi amici, tra cui Clive Paul Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia. Quindi le raccontava le storie degli hobbit e degli elfi, le raccontava ai suoi bambini fin da piccoli, e poi appunto con quel gruppo di amici, proprio di intellettuali, tutti cristiani e appassionati di saghe antiche, di letteratura, di medioevo, con cui si trovavano ogni settimana con cadenza sempre costante, settimanale, al pub, in un pub che è proprio vicino al convento domenicano di Oxford. Ecco, bene, quando Tolkien scrive questa cosa a suo figlio, Christopher sapeva cosa voleva dire obitudine, cioè vuol dire proprio un modo di essere semplice, un modo di essere, potremmo dire, attaccato alle cose, ai valori appunto della famiglia, della casa, ai valori positivi, alla fedeltà, alla capacità di dire no al male. Ecco, il Signore degli Anelli, che è appunto... è una storia molto strana, possiamo dire, perché è diversa dalle antiche saghe dove ad esempio si cerca il Graal, no? La ricerca del Graal. Qui invece appunto Tolkien ci dà un monito straordinario, perché il succo della storia è: non si deve cercare il Graal, ma si deve distruggere l'anello. Quindi tutta la storia è incentrata su un gesto appunto di rinuncia, di un potere che non si può e che non si deve usare. Cioè, ancora una volta è l'eroismo della rinuncia, è l'eroismo del sacrificio, ma perché? Perché con il male, sembra dirci Tolkien, non si viene a compromessi, nessun compromesso col male, del male ci si deve solo sbarazzare. Ecco, questo è tutto il, diciamo così, è il significato di questa cerca al contrario, che è la cerca del Signore Anelli, non andare a conquistare un bel niente, ma liberarsi dal male. Tolkien amava molto la preghiera del Padre Nostro, lo sottolineava soprattutto l'aspetto, quel passaggio: liberaci dal male, cioè dobbiamo liberarci appunto dal male, dobbiamo respingere la tentazione, dobbiamo respingere l'anello, dobbiamo distruggerlo, allontanarlo da noi, sradicare il male, la zizzania, no? Secondo proprio la parabola evangelica, e lasciare dietro di noi, a chi verrà dopo di noi, terra buona da coltivare. Non è un caso appunto che le figure degli hobbit siano queste figure con i piedi ben piantati per terra, tant'è che hanno i piedi nudi, con i pelosi, eccetera, eccetera, ma forse sono anche per questo. Non dimentichiamo che la virtù dell'umiltà, umiltà deriva da humus, che vuol dire in latino terra, quindi l'umiltà autentica è quella di chi ha i piedi per terra, di chi è realista, di chi sa appunto che la terra va liberata dalle erbacce, dalla zizzania, e quindi anche per questo che probabilmente ci ha dato questa descrizione delle virtù degli hobbit, appunto della hobbitudine di cui parlava nella lettera a suo figlio.
Ecco, farei un'ultima domanda, sempre in riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e ai principi complementari di sussidiarietà e solidarietà, che sembra che non abbiano a che fare con Tolkien, invece è l'esatto contrario, perché laddove c'è la reciprocità di aiuti, sussidiarietà e solidarietà, e quindi i diritti e i doveri, si ha ad esempio nel confronto tra Gandalf il grigio, prima Bilbo e poi Frodo. Ecco, questa reciprocità di aiuti, nel senso di fermarsi, non fare tutto da sé, ma chiedere che ci sia un aiuto reciproco. Ecco, questo è un aspetto, mi sembra, che abbia a che fare con la dottrina sociale della Chiesa.
Sì,
C'è sempre questo sostegno, questa richiesta di sostegno.
Certo, assolutamente. Cioè, io direi davvero che si intravede sullo sfondo dell'opera tolkieniana proprio questa visione, potremmo definirla anche comunitaria, contrapposta appunto alle ideologie assolutiste. Tolkien non scrive, diciamo così, volendo guardare ai totalitarismi del suo tempo, però lui era molto sensibile a questi temi, lui era stato fin da giovane, e come diciamo prima, essendo stato anche un lettore di Chesterton, sicuramente conosceva bene anche le tesi distributiste, e quindi noi vediamo nel Signore Anelli, da una parte appunto un potere totalitario e totalizzante che vuole imporre un pensiero unico, un potere unico, quello appunto di Saruman, e dall'altra parte vediamo appunto delle realtà come dire comunitarie, come quello appunto della Contea, di Rohan, eccetera, e poi questa dimensione appunto che il valore della solidarietà, un'impresa come quella che gli eroi del Signore degli Anelli devono fare non può essere fatta da soli, non è per chi ha la mentalità da uomo solo al comando. Quando al consiglio di Elrond diventa chiaro quello che deve essere fatto, Gandalf non impone niente a nessuno, e lui potremmo dire quasi l'autorità morale più alta, ma non impone niente a nessuno, ma fa capire che con quell'anello non può essere utilizzato, appunto, nessun compromesso col male, non si può, dal male non può venire nessun bene, non si può usarlo quell'anello, bisogna solo distruggerlo. E allora è chiaro.
Infatti una figura proprio pervasa dalla malvagità dell'anello è Gollum, no?
Eh sì, certo, proprio il senso di quella possessività, è mio, è il mio tesoro, cioè qualche cosa di esclusivo mio, e per questo sono anche disposto a uccidere pur di tenerlo. Invece appunto al consiglio di Elrond si dice adesso basta, adesso bisogna partire e distruggerlo, e Frodo si fa avanti, Frodo si offre volontario per portarlo con l'anello, solo, e questo mi sembra un passaggio veramente significativo, dice non conosco la strada, che è come dire qualcuno mi aiuti, qualcuno venga con me, questa strada non può essere fatta da soli. Questo appunto è, come dicevamo prima, la rappresentazione simbolica del valore della sussidiarietà, della solidarietà. Queste imprese non possono essere compiute da soli, sono troppo al di sopra delle nostre forze, della forza di un piccolo hobbit, ma se ci uniamo, se qualcuno mi aiuti, questo semplicemente chiede Frodo, e si fanno avanti, appunto, si fanno avanti dapprima quelli, gli amici più stretti, Pipino, Merry, naturalmente Sam, e poi pian piano altri, coloro che decidono appunto di condividere questo ideale, questo sogno, quello appunto, e questa impresa, l'impresa di distruggere l'anello, di liberarsi dal male.
Ecco, c'è poi un'ultima considerazione importante di come venga colto il male così nell'opera di Tolkien come qualcosa di fisso, no? Se pensiamo per esempio a Saruman sulla torre Lortank, se pensiamo alla fissità dell'occhio di Sauron, ecco, anche Denethor ha questa figura chiuso nel proprio palazzo, no? C'è proprio anche questa capacità di farci vedere proprio la miseria del male, proprio questa, secondo me, ed è un'attualità sconvolgente, riuscire a percepire la bellezza di queste indicazioni, no? Come
certo.
D'altro canto il bene invece è qualcosa che si muove, che è spinto, che è generoso, no? Come gli Hobbit. Ecco, non so, due parole proprio su queste.
Certo. Volevo anche sottolineare questo aspetto, cioè appunto questo è il male, e il male nel Signore Anelli, i personaggi malvagi sono proprio, potremmo proprio dire, ossessionati dal potere. Prima c'era Gollum è ossessionato dal possesso dell'anello, Saruman è ossessionato dall'idea di poter avere questo potere, di poterlo spartire con Sauron per dominare il mondo. E Tolkien invece, come abbiamo detto, ci dice no, un potere del genere non può essere usato, deve essere eliminato. A questo punto uno potrebbe dire, ma allora Tolkien è una sorta di anarchico, ci propone di rinunciare al potere, come si fa? Come dire, senza potere c'è disordine, anarchia, e invece no. Attenzione, qui Tolkien ci fa vedere all'interno della storia che ci sono due concetti diversi. Uno è il concetto di potere e l'altro è il concetto di autorità, perché l'autorità è rappresentata da Gandalf e è rappresentata anche da Aragorn, che è il re legittimo. Quindi si deve togliere di mezzo, si deve eliminare un potere che è appunto un potere oppressivo, che è il potere del male, che è un potere che ottenebra le menti, che le ossessiona, che rende schiavi gli uomini, ecco perché questo potere rende schiavi, mentre invece dall'altra parte c'è l'autorità, e qui Tolkien, davvero che era un attento studioso profondo del Medioevo, riprende un tema che era già caro alla teologia medievale, potere e autorità, potestas e autoritas. Potere vuol dire proprio io posso, sono in grado di fare e faccio, e chi mi ferma? Vediamo se c'è qualcuno più forte di me. Autorità invece è una parola bellissima che oggi molto spesso magari viene usata come sinonimo di potere, ma è diverso, perché autorità deriva dal verbo latino augeo, che vuol dire far crescere. Ecco, chi è autorevole è colui che fa crescere. Gandalf è autorevole perché fa crescere, fa letteralmente diventare grandi i piccoli hobbit che gli sono affidati e che all'inizio della storia sono così, pensate solo a Merry e Pipino, che sono dei compagnoni da bar e che poi invece diventano grandi eroi. Quindi autorevole è colui che fa crescere. Aragorn appunto fa crescere chi gli sta intorno, chi combatte con lui, e poi ancora potremmo dire mentre i malvagi cercano ossessionatamente il potere, Aragorn invece l'autorità ce l'ha, gli è data. E da quello che fa poi che lo riconoscono, quando guarisce Faramir, che era rimasto gravemente ferito, gli impone le mani e appunto viene detto le mani del re sono mani del guaritore, in quell'episodio, che tra l'altro ricorda tantissimo anche la resurrezione di Lazzaro, perché appunto Aragorn viene chiamato e dice il tuo amico sta morendo, vieni, corri, lui non dovrebbe ancora entrare lì a Minas Tirith perché non si è ancora manifestata la sua regalità, ma corre per salvare il suo amico, appunto gli impone le mani, gli mette usa la foglia Atelas per guarirlo, e poi appunto viene detto le mani del re sono mani del guaritore, quindi è da ciò che fa che viene riconosciuta la sua autorità e dal frutto che si riconosce l'albero. Ecco, quindi nel Signore Anelli emerge anche questo discorso molto molto importante: qual è la vera autorità, qual è la vera autorevolezza contrapposta ad un potere che un potere arrogante, un potere spesso appunto arbitrario. La vera autorevolezza è invece non qualcosa che impone, che costringe, eccetera, ma che fa crescere letteralmente chi è intorno alla figura autorevole.
Perfetto, io ringrazio il dottor Gorisano, ecco, lo prego di rimanere chiaramente perché poi alla fine abbiamo il contatto con le domande dei nostri radioascoltatori. E presento la professoressa Chiara Nerotti, ringraziandola, buona serata.
Buonasera e grazie per questo invito, buonasera a tutti.
Perfetto, ecco, la professoressa Nerotti vive a Torino, dove è docente di filosofia e scienze umane, è autrice di numerosi articoli e saggi su Tolkien, su tematiche relative al mito, al fantastico. Ecco, anche con lei ci sarebbe un lungo dettaglio delle diverse opere che ha curato. Comunque è una delle grandi esperte di Tolkien, non solo di Tolkien, anche su ciò che riguarda il mito e la fantascienza. Ecco, vorrei farle una prima domanda, magari facendo riferimento, finora non l'abbiamo espresso, ma credo che si possa dire, secondo me, un grandissimo saggio sulle fiabe, ecco, scritto proprio negli anni in cui veniva pubblicato Lo Hobbit, quindi siamo attorno al 37-38, e le chiedo qual è la poetica di Tolkien e cominciamo magari a penetrare un pochino i concetti, il concetto di subcreazione, mondo primario, secondario, ecco, se può così certo spiegare un pochino ai nostri ascoltatori, per chi non conoscesse l'opera di Tolkien, qual è la sua poetica e questo concetto importante di subcreazione.
Sì, Tolkien era affascinato appunto dalle fiabe, dalle saghe, ma proprio per la sua profonda religiosità non riteneva che queste fossero semplicemente delle finzioni o delle menzogne, ma ritiene che l'uomo, proprio perché è fatto immagine e somiglianza di Dio, abbia la facoltà di subcreare, ossia di creare immagine e somiglianza del creatore. E quindi la produzione letteraria, in particolare proprio la creazione di mondi fantastici, diventa un modo per collaborare all'opera della creazione, per esprimere, come diceva prima Paolo Gulisano, quelle virtù, quelle realtà attraverso una storia, attraverso un racconto, per renderle in qualche modo più familiari, più vicine, no, alla nostra sensibilità, che magari rimane un pochino, come dire, più fredda di fronte a dei concetti astratti, mentre invece rimane affascinato dal racconto. Quindi per Tolkien la creazione di un racconto diventa proprio collaborare all'opera del creatore, e questo l'uomo può farlo proprio perché è fatto immagine e somiglianza di Dio. E gli uomini nel corso delle epoche, attraverso la creazione di miti e leggende, in qualche modo anche prima della rivelazione, è come se avessero avuto in sé dei semi di quella che poi verrà pienamente rivelata con la venuta di Cristo. E infatti Tolkien dice che la più grande storia è proprio la storia evangelica, con la differenza che questa è vera, no? E quindi in qualche modo con la venuta di Cristo il mito, che in fondo raccoglie e racchiude le speranze degli uomini, quel desiderio di pienezza, di verità, di bellezza che gli uomini di tutte le generazioni hanno sempre espresso, si avvera proprio con la venuta di Cristo. E in questo è importantissimo proprio questo tema dell'eucatastrofe, no? Che è un termine che Tolkien stesso conia, sostenendo che è proprio il momento in cui nella storia sembra che tutto debba finire tragicamente e invece accade qualcosa che rivela la possibilità della grazia, della salvezza, e che quindi in qualche modo non è come dire un Deus ex machina che interviene mettendo a posto le cose, ma è proprio un rovesciamento degli avvenimenti che è puro dono, che è pura grazia, e che permette una visione di quella gioia che lui dice noi possiamo solo così intravedere, no, nella nostra vita terrena, ma che sarà piena proprio nella unione con Cristo. E quindi il saggio sulle fiabe è proprio incentrato su queste tematiche, no? Le fiabe non sono semplicemente una produzione per bambini, come molti potevano pensare, molti pensano ancora oggi, ma sono invece proprio uno strumento per esprimere questa domanda religiosa dell'uomo di tutti i tempi, e attraverso di esse è possibile in qualche modo avvicinarsi e fare esperienza di questa gioia, di questa speranza di grazia e di salvezza.
Ecco, questo prefisso EU, no, vuol dire buona catastrofe.
Esatto, buona catastrofe.
Sì, esatto. E si riferisce anche al capovolgimento che poi diventa gioia, no? Quindi si passa da una possibile tragedia invece a fugacità, per quanto noi possiamo intravederla, della gioia, e quindi della gioia cristiana.
Esatto, infatti nel Signore degli Anelli, no, è evidente il momento in cui tutto sembra perduto, perché Frodo, nonostante appunto sia l'unico che in fondo ha potuto portare l'anello proprio per la sua umiltà, alla fine fallisce anche lui, non ce la fa a gettare l'anello, no? E quindi pronto?
No, prego.
Sì, tutto. Dicevo, e quindi è grazie a questo intervento di Gollum, che in realtà è il cattivo della storia, che l'anello può essere gettato nel Montefato. Ma questo perché? Perché la pietà aveva permesso a Bilbo prima e poi a Frodo di risparmiare la vita a Gollum, e quindi l'intervento provvidenziale non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la libertà di Bilbo prima e di Frodo poi, che avevano risparmiato la vita a Gollum nonostante certo, si meritasse, no, per certi versi, sì, di morire. E Gandalf li aveva proprio richiamati su questo aspetto dicendo fai attenzione, no, voler dare la morte, perché nessuno può impunemente decidere chi deve vivere e chi deve morire. Quindi il rovesciamento improvviso è dono, è grazia, che non nega la libertà e il libero arbitrio dei personaggi, ma li supera, perché altrimenti da solo nemmeno Frodo ce l'avrebbe fatta a buttare l'anello comunque.
Certo. Io le farei una seconda domanda, continuando sempre con questa interessantissima, secondo me, discussione e approfondimento del pensiero di Tolkien. Perché molti banalmente, magari anche chi non ha letto, magari ha visto solo i film, si chiede perché Tolkien ha scelto di scrivere opere a sfondo fantastico anziché trattare di argomenti più realistici, magari scrivendo dei romanzi e così via. So che è una domanda abbastanza semplice, banale, che però dobbiamo anche rispondere facendo anche riferimento a quello che per Tolkien era la fantasia.
Perché esatto,
lui parlava chiaramente che... del diritto umano della fantasia, no?
Esatto, proprio esattamente quello che dicevo prima, sì, cioè attraverso la fiaba, la creazione fantastica, è possibile in qualche modo esprimere quei concetti che altrimenti diventerebbero qualche cosa di teorico, di forzato, no? Creando una storia. E inoltre lui appunto, tra l'altro è molto bello anche l'episodio in cui lui, parlando appunto con Clive Staples-Lewis, gli aveva appunto dedicato questa sorta di poesia, no? Del titolo Mitopoeia, in cui appunto rivendica proprio il diritto dell'uomo di creare attraverso la fantasia. La fantasia che non è appunto semplicemente la capacità di sognare ad occhi aperti, ma diventa veramente la possibilità di immaginare il vero, il bene e il bello, e quindi diventa uno strumento per sperimentare in qualche modo questa possibilità. Tolkien dice che la fantasia ci permette di rispondere a quelli che sono in fondo i desideri più profondi dell'uomo, no? Lui parla di evasione, ristoro e consolazione. Evasione non è di per sé semplicemente il voler fuggire da una realtà che non piace, ma diventa la possibilità di immaginare qualche cosa d'altro, qualcosa di diverso e poi poterlo riportare anche nel nostro mondo. E inoltre Tolkien appunto dice che in fondo quando le fiabe parlano di sole, di luna, di pane, e di prati e di fiumi e di laghi, non stanno parlando di qualcosa di irreale, di cose inesistenti, anzi stanno parlando di cose che hanno una realtà originaria, naturale, che l'uomo contemporaneo in qualche modo sta perdendo. E quindi si tratta proprio di ritrovare questo sguardo che ci permette di riscoprire le cose quotidiane, semplici, di tutti i giorni, come se le vedessimo per la prima volta, di nuovo senza appropriarcene, senza volerle possedere, ma lasciandole essere nella loro dimensione proprio di dono e di grazia. E poi appunto l'aspetto del ristoro e della consolazione, cioè la consolazione, come dicevamo prima, è proprio legata al tema delle eucatastrofe. Tolkien dice anche, sempre nella realtà in trasparenza, nelle sue lettere, che in fondo il tema centrale di tutta la sua opera è il discorso sulla morte e l'immortalità, no? Perché gli uomini spesso cercano di fuggire dalla morte attraverso la volontà di potenza, attraverso appunto il potere, mentre gli elfi sognano un po' nostalgicamente di mantenere le cose immutate, mentre in realtà la vera immortalità è quella di accettare che la morte sia solo un momento di passaggio, no? Che ci permette appunto di entrare veramente nella comunione con Dio. Infatti, comunque alla fine del Signore degli Anelli, quando Aragorn arriva al momento della sua morte e Arwen ha un po' di rimpianto, no? Perché in fondo lei ha rinunciato all'immortalità e adesso questo dono della morte le sembra molto doloroso da sostenere, Aragorn le dice: al di là c'è ben più dei ricordi, e quindi in fondo il tema centrale, la consolazione, è proprio questa.
Un altro aspetto interessante, mi sembra evidenziato da Tolkien, sia quello di vedere la fantasia proprio come naturale attività umana che non contrasta la ragione, perché spesso questo è interessantissimo, cioè, addirittura arriva a dire che più acuta e chiara è la ragione, migliore fantasie produrrà, mi sembra.
Esatto, infatti sempre nel saggio sulle fiabe dice che anche la fantasia può ammalarsi come qualsiasi facoltà umana, ma non è di per sé la fantasia a essere negativa, ma è quando la ragione non funziona bene che produce mostri, no? Per parafrasare un'espressione famosa. Quindi è una ragione malata che produce una fantasia malata, mentre invece ragione e fantasia possono collaborare a vicenda, proprio perché la fantasia in qualche modo permette di andare oltre il piano puramente razionale per avvicinarsi appunto a quello che magari non riusciamo a comprendere razionalmente, ma che comunque ci attrae, ci affascina. Quindi le due devono andare di pari passo.
Ecco, le faccio un'ulteriore domanda. Prima ha citato Arwen, no? La figura che perde un po' la sua immortalità accompagnandosi ad Aragorn nel finale del Signore degli Anelli. Ecco, proprio come donna le chiederei riguardo i personaggi femminili, perché talvolta è stato accusato, secondo me molto ingiustamente, Tolkien, di non approfondire la natura, la funzione dei personaggi femminili, e qui penso magari a Galadriel, ma potrei pensare anche ad altre figure invece femminili, ecco appunto Arwen, ma anche, così mi sono ricordato, sulla propria tomba, no? La dedica che gli fa alla moglie, riferendosi proprio anche a questi personaggi che hanno perso l'immortalità. Ecco, qual è quindi la natura dei suoi personaggi femminili?
Infatti, per fortuna, diciamo che un'accusa a Tolkien, che negli ultimi anni è stata un pochino del tutto smentita, però per lungo tempo Tolkien è stato un po' accusato di utilizzare i personaggi femminili in ruoli poco significativi, quasi una sorta di comparse in un mondo che in realtà sarebbe prettamente maschile. E in realtà le cose non stanno affatto così, perché tutti i personaggi femminili di Tolkien sono estremamente non solo importanti, ma spiccano addirittura su tutto il resto. Lei prima appunto faceva l'esempio di quello che Tolkien ha voluto fosse scritto sulla tomba della moglie e sulla sua, che è appunto la saga di Beren e Lúthien, che compare nel Silmarillion. E Lúthien è un personaggio straordinario, perché questa fanciulla elfa che non solo abbandona per amore di Beren la propria immortalità, ma comunque prima salva Beren, salva la situazione, combatte, lotta al suo fianco, e quindi un personaggio tutt'altro che passivo o inerte. Un'altra cosa affascinante è che tutte praticamente le figure femminili hanno di solito uno status, potremmo dire, superiore a quello dei loro compagni. Arwen è una fanciulla elfica, lo stesso Lúthien, mentre Beren e Aragorn sono uomini, quindi mortali. Addirittura la madre di Lúthien era una Maiar, cioè uno spirito, diciamo, nella gerarchia angelica pensata da Tolkien, nettamente superiore sia agli elfi che agli uomini, e sposa un re elfico. Quindi c'è proprio questo tema della donna, della femminilità, che in qualche modo attribuisce e permette all'uomo, al maschile, di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Tolkien era ovviamente un esperto di cultura medievale, e questo tema della dama, della donna a cui il cavaliere dedicava le proprie imprese è estremamente presente nella letteratura medievale. Però non c'è solo questo aspetto, perché in particolare proprio nella figura di Galadriel, che lei che citava prima, e anche nella figura di Varda, che è la Valar, signora delle stelle e della luce, c'è anche proprio un elemento di devozione mariana. Tolkien, ovviamente, come dicevamo prima, non scrive nella sua opera esplicitamente dei riferimenti al cristianesimo, ma proprio in una delle lettere a Padre Murray sostiene che inconsapevolmente nelle figure che lui ha creato è confluita la sua devozione mariana. E in effetti sono figure che portano, che sono guida, protezione, consolazione. Galadriel dona a Frodo la fiala che gli permetterà di trovare la luce anche appunto nei luoghi più oscuri, nella terra di Mordor, e quindi le figure femminili sono in qualche modo sempre legate al tema della luce, sono portatrici di luce, sono guida, conforto e protezione. E quindi questi elementi sono estremamente presenti e significativi. Non solo, ma potremmo dire che, come dicevo prima, le donne sono alla pari anche dal punto di vista sociale, no? Prima si parlava appunto della famiglia. Per esempio nella famiglia Hobbit c'è una sostanziale parità tra uomo e donna, cioè c'è una collaborazione, una solidarietà. Non c'è un potere maschile sul femminile, ma c'è proprio un'unione, una collaborazione. E tra l'altro è molto interessante che Tolkien, parlando del matrimonio, sostiene proprio questo aspetto, dicendo che certo da un lato la donna è in fondo anche questa sorta di dama medievale a cui ispirarsi romanticamente, ma è soprattutto una compagna di vita. Dice, no, in una lettera al figlio Michael, le donne così come sono veramente compagne nelle avversità della vita e non solo stelle guida. Quindi c'è veramente una collaborazione, una solidarietà profonda, che tra l'altro si vede in una storia particolarmente conosciuta e spesso dibattuta, che è quella di Eowyn. Il personaggio di Eowyn è la fanciulla dei Rohirrim che in qualche modo vuole esprimere la sua forza e la sua natura come donna guerriera, che non accetta di essere relegata, no, apparentemente all'inizio a un ruolo puramente passivo e pure femminile, perché soprattutto ha vissuto, no, la decadenza della casa reale, del re Theoden prima, e poi l'amore infelice per Aragorn, va in battaglia, ma quando appunto poi dopo aver compiuto la grande impresa di sconfiggere il re dei Nazgûl, rimane ferita e conosce poi Faramir, non si tratta per lei, nel momento in cui si innamora di Faramir, di rinunciare, diciamo, al desiderio di compiere grandi gesta per tornare a una condizione, potremmo dire, femminile più consona al suo ruolo, ma anzi della riscoperta della vera natura femminile. Infatti lei dice: non sarò più solo una donna d'armi, ma voglio far crescere, voglio prendermi cura, sarò la signora di ciò che cresce, di ciò che cura e di ciò che guarisce. Quindi questo elemento femminile è veramente espresso al meglio proprio in questi temi, in questo tema del prendersi cura, del dedicarsi alla guarigione, in una profonda solidarietà e collaborazione con il maschile.
Ecco, io chiuderei intanto qui, lasciando adesso spazio alle domande e alle osservazioni dei nostri radioascoltatori. Prego quindi la regia di mettere in onda le domande che ci pervengono qui al centralino. Quindi facciamo una pausa e poi riprendiamo con le risposte alle domande. Pronto?
Pronto. Sì, salve, sono Daniele da Roma. Volevo chiedere appunto riguardo gli Uruk-hai, cioè quei mostri che fanno l'assalto alla cittadella, quei mostri, una specie di orchi, se la visione tolkieniana, diciamo, prevede una, come se possano essere salvati, redenti, oppure irrevocabilmente dediti al male. Ecco, tutto qui.
Ah, molte grazie. Grazie. Non so chi vuole rispondere, redenzione degli Uruk-hai.
La redenzione degli Uruk-hai. Sì. Intanto diciamo che gli Uruk-hai sono un altro argomento interessantissimo e potremmo dire quasi profetico di Tolkien, no? Perché gli Uruk-hai sono una sorta di prodotto della manipolazione genetica, perché sono delle creature prodotte proprio nella fucina di Saruman, che vuole farsi un esercito a cui non bastano nemmeno gli orchi. Gli orchi a loro volta sono delle creature un po' particolari, sono deformi. Lui invece, Saruman, vuole questa specie di super uomini creati in laboratorio, quindi potremmo dire che anche qui Tolkien ha previsto con molto tempo prima questi scenari un po' da incubo che appartengono invece al nostro tempo, appunto uomini prodotti in laboratorio. Quindi questo è già un tema interessantissimo. E riguardo a queste creature mostruose, cioè Uruk-hai, così come anche orchi, sì, non è facile chiedersi se anche per questi è possibile un pentimento o una salvezza. Questi sono un po' delle creature particolari proprio per vista la loro origine, mentre magari per altri personaggi anche malvagi, noi nel Signore degli Anelli effettivamente vediamo che hanno anche la libertà di scegliere, penso a Saruman, penso anche a Grima Vermilinguo. Potremmo dire che effettivamente è vero, nel Signore degli Anelli si vedono forse poche conversioni, cioè non si vedono malvagi che si redimono, che cercano appunto di... Vediamo invece questi personaggi negativi percorrere fino in fondo una via di male, ma vediamo appunto la loro perdizione, non magari per colpa di un Dio che li fulmina o che li condanna, ma vediamo benissimo, secondo me, esplicitato il concetto che uno si danna da solo, cioè si, con le proprie scelte, con i propri comportamenti, magari anche con l'ostinazione in una via di male, come quella che percorrono Saruman, Grima Vermilinguo, eccetera, vediamo proprio in questo ostinato permanere nel male la via appunto della perdizione. Ecco, però effettivamente non vediamo magari non ci sono degli innominati, forse potremmo dire così, nel Signore degli Anelli, e tantomeno queste creature mostruose che però, ripeto, sono anche esseri venuti fuori dalla manipolazione genetica come gli Uruk-hai. Non so cosa ne pensa Chiara.
Sì, tra l'altro Tolkien stesso in una lettera, che adesso non ricordo quale fosse, dice proprio che era un'obiezione che gli era stata fatta, e lui afferma anche che, trattandosi comunque anche di una scrittura letteraria, aveva bisogno in qualche modo di creature che esprimessero pienamente la malvagità. C'è anche da dire una cosa, che anche gli orchi originari erano frutto di una manipolazione genetica, perché Morgoth, il cattivo originario, l'angelo ribelle, aveva rapito in qualche modo degli elfi, li aveva resi schiavi nella prima era, e attraverso torture e manipolazioni genetiche ne aveva tratto gli orchi. E gli orchi rappresentano una forma, diciamo, di vita subumana in qualche modo, perché non hanno un pensiero proprio. Sono il contrario proprio della solidarietà e della sussidiarietà di cui si parlava prima, perché si combattono tra di loro, obbediscono semplicemente agli ordini, quindi come se fossero in qualche modo privi di una propria volontà, ma sono sempre pronti a scannarsi a vicenda, addirittura si divorano a vicenda, quindi non sono nemmeno rappresentati come delle forme di vita paragonabili a quelle umane, ma veramente come una sorta di incrocio di una natura che è stata distorta e completamente rovinata. Tra l'altro bisogna ricordare che per Tolkien il male non può creare, ma può soltanto distruggere.
Certo, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buonasera, sono Mauro della provincia di Pordenone. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, che è bellissima, e volevo fare questa domanda al dottor Gulisano o alla dottoressa: il rapporto di Tolkien con il creato, a un certo punto ci sono gli Enn che si ribellano alla strage che stanno facendo, distruggendo gli alberi per poter creare questi Uruk-hai. Ecco, qualcosa sul rapporto di Tolkien con quello che era il creato, insomma, diciamo, mi pare che lui era abbastanza critico con riguardo a questa rivoluzione industriale che stava avanzando sempre più, pensando anche al mulino di Tom Bombadil, mi sembra sì, che c'era questo rapporto. Grazie.
Prego, Gulizzano.
Ah, sì, come primo interlocutore, poi anche credo che anche Chiara abbia da dire. Beh, sì, diciamo che sicuramente Tolkien aveva vissuto con sofferenza la distruzione di una certa Inghilterra rurale. Lui stesso aveva vissuto appunto in un villaggio nelle immediate vicinanze di Birmingham, che poi è diventata una periferia industriale. E a tale proposito, nel suo saggio sulle fiabe, che anche prima è stato citato, a un certo punto lui scrive esattamente queste parole: è veramente la nostra un'era di mezzi migliori per scopi peggiori, e fa parte dell'essenziale morbosità di un'epoca siffatta il fatto che siamo acutamente consci sia della bruttezza sia dell'iniquità delle nostre opere, sicché ai nostri occhi male e bruttezza sembrano indissolubilmente connessi. Ecco, quindi lui, come dire, possiamo definire anche Tolkien un critico della modernità, degli aspetti più deteriori della modernità, compresi quelli che riguardano il rapporto dell'uomo con la natura, con il creato. La nostra, cioè, tra l'altro lo dice senza nessuna, come dire, no, senza nessun nostalgismo, perché dice: la nostra è un'era di mezzi migliori, e chi nega che sia più bello girare in aereo piuttosto che a piedi o in bicicletta, o che sia meglio avere a disposizione i farmaci piuttosto che, oppure, ecco, però è vero che anche che l'uomo, di tutte queste sue scoperte, può fare, e questo è anche la libertà umana, può fare un uso buono e può fare un uso cattivo. E così anche della tecnica, l'uomo può fare un uso buono per migliorare le condizioni di vita, ma può anche rendere l'ambiente un qualcosa di vivibile. Ecco, quindi Tolkien soffriva della distruzione degli alberi, della scomparsa dei boschi, eccetera. Molti anche, diciamo così, ecologisti hanno visto in Tolkien un loro punto di riferimento, lo hanno ammirato da questo punto di vista, però io credo che Tolkien non possa essere considerato semplicemente un ecologista, ma proprio un difensore delle ragioni del creato. Difendere il creato in qualche modo vuol dire, ancora una volta, anche difendere il creatore. Rispettare il creato vuol dire rispettare chi l'ha fatto, perché appunto è uscito dalle mani di un Dio che ha fatto tutto questo, l'ha fatto buono, e distruggerlo in fondo ancora una volta è una mancanza anche di rispetto verso Dio. Queste sono, diciamo così, le ragioni dell'ecologismo, fra virgolette, di Tolkien, fra virgolette, perché proprio in realtà è un amore per la natura in quanto tale. E anche, ancora una volta, anche perché la natura è in qualche modo un dono che ci è stato fatto, che va coltivato, va rispettato e non manipolato. Direi che proprio uno dei concetti della visione, quasi della filosofia di Tolkien, è appunto essere contro tutto ciò che è manipolazione, la manipolazione genetica che porta agli urukai, la manipolazione della verità, la manipolazione della natura. Quindi veramente Tolkien è un uomo che invece ha difeso, come dire, le leggi naturali, l'ordine anche naturale, no, delle cose. Un uomo veramente vicino alla logica con cui la natura, il creato, è stato concepito ed è stato realizzato. L'uomo ha il compito di preservare tutto questo, di farlo fruttare, di cogliere tutto ciò che c'è di buono, ma non di manipolare e non di rovinare. Lo diceva bene prima Chiara Nairotti: il male non crea, il male distrugge, il male deturpa. E quindi tutto ciò che è deturpazione è qualche cosa che nella visione di Tolkien ha a che fare davvero con l'azione del male, con l'azione del maligno.
Sì, certo. Io volevo aggiungere un paio di cose. Tolkien sicuramente amava particolarmente gli alberi, ma comunque il suo atteggiamento con la natura è proprio questo, cioè di prendersene cura, come dicevamo prima. Per cui abbiamo da un lato gli hobbit che coltivano la campagna, fanno raccolto, hanno il mulino, quindi hanno una forma comunque di tecnologia, anche se di tecnologia semplice, che viene invece contrapposta a quello che sarà la contea conquistata da Saruman, che comincia a distruggere tutte le caverne hobbit per costruire case in serie, distrugge il mulino per costruire una macchina orrenda, di cui tra l'altro il vecchio mugnaio, che è rimasto affascinato da questo nuovo ordine, Trocchien dice ironicamente prima era proprietario, mentre invece adesso è solo un salariato, e quindi è proprio questo, cioè il problema non è il fatto di occuparsi della natura, di coltivare, di utilizzare l'ambiente naturale per la sopravvivenza e la vita dell'uomo, ma il fatto di impadronirsene, di violentarla, di sfruttarla, distruggendola. E in questo senso la figura più emblematica è quella di Tom Bombadil, che nel film non compare, ma nella storia è un personaggio meraviglioso, su cui tra l'altro è stato scritto moltissimo anche a livello di interpretazioni, ma comunque la frase più bella è proprio che Tom Bombadil dice: non è il padrone della terra, ne è il master, cioè il messere, il custode. E quindi noi, come Tom Bombadil, abbiamo il compito di custodire la terra e non di sfruttarla malamente.
Che un po' anche il messaggio così, che Gandalf lascia, no? Bisogna che sia possibile, ecco, noi non possiamo fermare tutte le maree, ma possiamo, esatto, permettere che il futuro sia migliore. E in questa prospettiva anche possiamo vedere la preoccupazione e il dolore anche di Barbalbero, no? Questo Ent, per gli Entini, ecco, che è scritto nel Signore degli Anelli, di non poter avere continuità, di non poter avere, ecco, mi sembra interessante anche questo aspetto qui, che ovviamente nei film insieme a Tom Bombadil non compare, ecco, questa cosa.
Sì, certo, però appunto è proprio questo aspetto di una natura anche che ha una propria vita e una propria essenza, che quindi in qualche modo va rispettata in quanto tale, il che non vuol dire appunto non usufruirne quando ce n'è bisogno, ma rispettarla come altro da noi, come dono appunto, e non come una nostra proprietà e di cui possiamo fare quello che vogliamo.
Se posso aggiungere anche un'altra cosa, visto che abbiamo citato gli Ente e prima dicevo c'è qualche cosa veramente di incredibilmente profetico in Tolkien, ecco, negli Ente lui ha descritto con tanti anni di anticipo un po' una situazione del mondo dell'uomo dell'Occidente di oggi. Gli Ente stanno scomparendo perché non fanno più figli, è diventata una razza malinconica, triste, che appunto non fa figli, e quindi piano piano si stanno malinconicamente estinguendo. È strano perché Tolkien scrive appunto questo libro dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 40, semmai in quei tempi parlavano, anzi gli allarmi erano sulle sedicenti bombe demografiche eccetera eccetera, lui invece nella vicenda degli Ent ha prefigurato questo, una specie, una razza, chiamiamola come vogliamo, che si estingue malinconicamente per mancanza di speranza, per mancanza di, come dire, di voler dare una continuità, di voler avere dei figli. Quindi Barbalbero tra gli ultimi Ent è colui che ancora vuole anche partecipare, dà del suo nella guerra dell'anello, però intorno a lui è come davvero un esponente di un mondo in estinzione, di un mondo che malinconicamente muore, che è quello appunto degli Ent. Anche questo secondo me è uno spunto di riflessione, magari poco sviluppato di tutte le grandi tematiche anche appunto sociali del Signore degli Anelli.
Sentiamo se c'è ancora una domanda.
Sì, pronto?
Sì, pronto.
Telefono da Lecco, Melania.
Sì,
Melania da Lecco. Spero che questa razza che malinconicamente si sta distruggendo non siano gli italiani, scusi, è una battuta. Dunque, io il Signore degli Anelli non l'avevo sottovalutato, però questa sera mi avete fatto cambiare opinione. Quello che mi piace molto sono le cronache di Narnia che Radio Maria manda in onda il quarto venerdì di ogni mese. Bellissimo, mi sono innamorata del leone Aslan e di Narnia, ce lo spiega Don Carlo Giuseppe adesso, mi sembra che si chiami. Volevo sapere, perché l'ho prima sentito nominare, Lewis, che sarebbe lo scrittore, se c'è relazione tra i due poemi. Va bene? Mi sembra di sì, a me è tutta fantasia che io avevo un po' lasciato da parte, ma adesso l'ho rivalutata. Grazie, buona serata.
Prego, grazie a lei.
Beh, intanto sono contento che stia appunto scoprendo, che gli si stia aprendo questo mondo sulla letteratura del fantastico, che è proprio così, cioè non è semplicemente una lettura per bambini o di evasione, ma è proprio una grande letteratura, una letteratura che ha una storia molto molto lunga e che ci ha dato delle grandi opere. Ecco, attraverso questa scoperta adesso saprà sentire anche questo, che Tolkien e Lewis erano grandissimi amici, colleghi di università, si erano incontrati in università, e addirittura se Lewis è cristiano, se Lewis è stato quello scrittore cristiano che ci ha regalato quella bellissima saga di Narnia, lo deve a Tolkien, perché fu proprio Tolkien a farlo diventare cristiano, perché Lewis cristiano lo era nato protestante dell'Irlanda del Nord, aveva però perso la fede nel corso degli anni, era diventato, anzi si definiva un militante ateo, poi incontra nelle aule di università questo collega che era Tolkien, e Tolkien condivideva con lui la passione per la fantasia, per gli antichi miti, eccetera, ma Tolkien invece aveva anche quella profonda fede di cui abbiamo detto in precedenza. E Tolkien non faceva mistero di quello in cui credeva e glielo comunica a Lewis, e Lewis a un certo punto rimane quasi folgorato proprio da una lunga conversazione notturna, una conversazione iniziata una sera di settembre nelle aule di università, proseguita al pub e poi finita alle 3 del mattino per i viali di Oxford, e alla fine, dopo questa lunga conversazione, colpito appunto anche dalla fede dell'amico, Lewis diventò cristiano, e una volta diventato cristiano cominciò anche lui a scrivere questo tipo di narrativa, anzi i due si erano un po' divisi il compito inizialmente, Tolkien doveva scrivere di fantasy e Lewis avrebbe dovuto scrivere di fantascienza, poi invece anche Lewis andò, sconfinò sui terreni della fantasy e scrisse Narnia, e tra l'altro Narnia è uscito proprio negli stessi anni in cui usciva Il Signore degli Anelli, uscì tra il 51 e il 56, ecco, ma la cosa forse più bella è appunto anche l'amicizia, questi due grandi uomini, questi due docenti, erano profondamente amici, si trovavano appunto per tanti anni, si trovarono ogni settimana in un pub a chiacchierare, a mettersi a parte l'un con l'altro delle proprie opere, e quindi fu anche una grandissima e bellissima storia di amicizia di due uomini che avevano deciso di testimoniare il bello e il vero nelle loro opere.
Ecco, se posso, perché siamo quasi in chiusura, fare un riferimento anche alla pietà e alla misericordia nelle opere di Tolkien, dato che siamo nell'anno giubilare della misericordia, se pensiamo ad esempio alla pietà di Bilbo nei confronti di Gollum, poi lo stesso Frodo nei confronti di Gollum, ma anche lo stesso Frodo nei confronti di Vermilingo e di Saruman alla fine del Signore degli Anelli, no? Ecco, ma anche altri passaggi rivelano questa pietà, questi valori umani e cristiani, pietà e misericordia, ecco, che sono presenti nell'opera di Tolkien. Se vogliamo magari chiudere una battuta su questi aspetti che mi sembrano, dal mio punto di vista, molto rilevanti in Tolkien.
Intervengo io un attimo,
sì, prego,
come dicevo
prego.
Prima, è proprio la pietà che ha fermato la mano di Bilbo prima e poi quella di Frodo che permette alla fine la distruzione dell'anello, quindi è proprio essenziale, perché senza questo sguardo di misericordia, in un momento in cui ovviamente nessuno avrebbe potuto pensare quale ruolo poi avrebbe avuto Gollum, l'opera non sarebbe stata compiuta, la distruzione dell'anello non sarebbe avvenuta. E questo forse ci dice anche che a volte, quando noi pensiamo di risolvere delle situazioni critiche attraverso la nostra azione, la nostra rabbia, magari a volte anche giusta, no? Anche motivata, invece proprio attraverso un atto di misericordia impensato, di pietà, che in qualche modo la cosa può prendere un'altra direzione, quindi penso che sia veramente un insegnamento grandissimo da questo punto di vista.
Quindi anche di stretta attualità, ne abbiamo già rimarcate molte, ecco, questo è un ulteriore aspetto che sarebbe doveroso approfondire, ecco, magari anche in un'altra trasmissione. Io invito di nuovo e ringrazio i nostri ospiti graditissimi, il dottor Paolo Golisano, professoressa Chiara Nerotti, magari una prossima trasmissione, perché su Tolkien chiaramente non abbiamo assolutamente esaurito quanto si poteva dire anche nei confronti della dottrina sociale della Chiesa. È stato solamente un approccio, se vogliamo, anche una prima trasmissione che io veramente vorrei che continuasse magari più avanti con altre trasmissioni qui a Radio Maria. Ringrazio nuovamente i nostri graditissimi ospiti, ringrazio Radio Maria, il centralino, tutte le telefonate dei nostri amici e invito alla prossima trasmissione La dottrina sociale della Chiesa oggi, che sarà sempre il terzo sabato di ogni mese dalle 21 alle 22:30. Ringrazio tutti, auguro a tutti buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.